ci credo, ci credo, ci credo, ci credo.
Benvenuti da parte di Mario sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che potete seguire in diretta ogni due settimane, il martedì sera alle 20:50 e in replica registrata la domenica della settimana successiva alle 16:50. Il sito di riferimento per informazioni e per tutti i podcast è noncicredo.org. Le storie che racconto rappresentano uno spaccato della società nell'ultimo mezzo secolo. Sono avvenimenti thriller, spesso con morti ammazzati, quasi sempre avvolti dal mistero, quasi sempre trattano di verità che il popolo è meglio non sappia. Spero serva da stimolo per rileggere la nostra storia e per invitare qualcuno a farlo criticamente. Ma adesso cominciamo con la puntata odierna di Non ci credo. Buon ascolto! Bentrovati cari amici per questa puntata di Non ci credo. Per chi ci segue in diretta è il 19 giugno e siamo sulle frequenze di Radio Cooperativa. Prima di cominciare la puntata odierna, un avviso importante. Questa è l'ultima trasmissione di Non ci credo prima di una pausa estiva che quest'anno comprende i mesi di luglio ed agosto. Il motivo di un così lungo silenzio è legato alla difficoltà di preparare questi programmi che richiedono molto studio e quindi molto tempo e una dose non indifferente di energie. Dalla prossima volta, comunque, non vi lascerò da soli. Riproporremo alcune delle puntate andate in onda dallo scorso settembre ad oggi, come quella sui Ilaria Alpi, sulla bomba alla stazione di Bologna, sull'elicottero Volpe 132 e altre ancora. Riprenderemo con puntate inedite in settembre. Adesso possiamo incominciare. La puntata di oggi è nata per raccontare la storia di Abu Omar, l'imam rapito nel 2003 a Milano. Ma quando si parla di Medio Oriente si arriva sempre all'eterno dualismo tra ebrei e musulmani, tra israeliani e palestinesi. L'Italia, anche per la sua posizione geografica, ma certo non solo per questo come vedremo, si è sempre trovata in mezzo alle guerre tra i due contendenti. Guerre magari non dichiarate ufficialmente, magari senza eserciti in marcia, ma guerre a tutti gli effetti. Spesso si tratta di guerre di spie, di segreti da custodire, di rapporti da nascondere, di tradimenti verso gli amici di sempre, perché c'è un tornaconto da salvaguardare, un profitto, una fetta di potere, una prospettiva migliore per il futuro. Nel gioco entra anche un terzo incomodo, oltre a Israele e al mondo arabo, e cioè gli Stati Uniti d'America. La loro posizione a favore di Israele è ben conosciuta, e non da oggi, e l'Italia ha avuto un rapporto che, nonostante le apparenze, non è sempre stato idilliaco nei confronti degli Stati Uniti. Poi c'è stato l'11 settembre 2001, delle cui conseguenze non è proprio possibile non tenere conto. Le vicende di cui oggi parlo sono state raccontate in televisione e sui giornali. In particolare il riferimento per me è ad una vecchia puntata del 2007 di Blu Notte di Lucarelli e poi tutti gli articoli di giornale che ne hanno parlato fino all'inverno scorso, nel 2017. Credo sia difficile immaginare che si possa raccontare qualcosa di inedito se si parla di storie. Sarebbe come insegnare fisica a scuola senza poter usare i testi di Newton, Einstein o Galilei. Cominceremo dal 29 settembre 1947, quando le Nazioni Unite stabiliscono con la risoluzione 181 che il territorio della Palestina va diviso in due stati, Israele e lo Stato arabo. Teniamo conto che gli ebrei vengono da un dramma terribile come quello della Shoah e che vedono nella terra promessa ancora quella raggiunta da Abramo e dai suoi discendenti. I palestinesi, viceversa, ci abitano in quelle terre e non capiscono perché dovrebbero andarsene. La nazione è dal 1921, a seguito della vittoria nella Grande Guerra, un protettorato inglese. C'è una lunga lotta alle spalle che vede da un lato i britannici affiancati dai palestinesi che vi abitano da sempre e dall'altro gli israeliani che hanno formato un esercito segreto, l'Haganah, che verrà poi integrato nell'esercito regolare della nuova nazione. Si arriva così alla conclusione della risoluzione 181 che diventa operativa dal 1948. Va tutto bene, ma cosa c'entra l'Italia con questa storia? C'entra perché nel nostro paese ci sono atti violenti legati alla guerra tra Israele e Gran Bretagna. Nel 1946 a Roma esplode una bomba davanti all'ambasciata inglese. Poco dopo una nave italiana carica di armi diretta in Siria viene sabotata da due agenti israeliani. Il nostro paese si allinea con la risoluzione dell'ONU. Ecco cosa dice al riguardo Giulio Andreotti, che all'epoca, giovane rampante, è già sottosegretario del Presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi.
Nei confronti del conflitto in Israele, noi abbiamo avuto una posizione sempre difficile, perché una parte degli israeliani era intransigente, o si era con loro o si era contro di loro, mentre noi abbiamo sempre ritenuto che accanto al sacrosanto diritto alla sovranità e all'indipendenza di Israele bisognava riconoscerle quello dei palestinesi. Nel 1948 l'ONU aveva con un'unica decisione dato vita allo Stato di Israele e allo Stato chiamato arabo. Questo era un inadempimento del quale non potevamo non renderci conto, ma è stato a lungo un motivo di disorientamento e anche di confusione.
Come sappiamo perfettamente anche dai fatti dei giorni nostri, i due popoli hanno una convivenza che definire difficile è davvero molto ma molto eufemistico. Nel 67 il presidente egiziano Nasser dichiara pubblicamente che Israele va distrutto e ammassa le sue truppe ai confini. Arrivano anche come alleati la Giordania e la Siria. L'esercito israeliano è guidato dal famoso generale Moshe Dayan. Con un attacco improvviso ed evidentemente inaspettato, in soli 6 giorni Dayan conquista le alture del Sinai, la striscia di Gaza e Gerusalemme. È la guerra che tutti conoscono come la guerra dei 6 giorni e che ha come una delle più drammatiche conseguenze la creazione di campi profughi che si riempiono sempre più. Questi campi, creati nel 1948 per accogliere i palestinesi cacciati dalle proprie terre, si trovano in Siria, in Giordania e soprattutto in Libano. Il Libano di allora è un paese bellissimo, con mare, alberghi, frequentazioni di lusso, esportazioni di capitali. Ma le cose cambiano rapidamente e la qualità della vita diventa sempre peggiore. Dal 1964, quindi prima della guerra dei 6 giorni, è attiva l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, l'OLP. È guidata da Yasser Arafat, un politico astuto e preparato che cerca un riconoscimento internazionale grazie ai suoi contatti con i paesi più importanti. Lo statuto dell'OLP subisce varie modifiche nel corso degli anni. Da quello originale, che considera Palestina tutti i territori all'interno dei confini che esistevano quando c'era ancora il mandato britannico, si arriva all'88 quando viene accettata ufficialmente la soluzione con i due stati, Israele e Palestina, con Gerusalemme divisa e con la sua parte est che funge da capitale per la stessa Palestina. Nel 1993, infine, Yasser Arafat riconosce politicamente lo Stato di Israele con una lettera ufficiale indirizzata al primo ministro israeliano Rabin. Ma da nessuna versione dello statuto viene eliminato l'articolo che auspica l'eliminazione di Israele. Per la cronaca, l'OLP diventa presto, per la stessa Israele, il rappresentante ufficiale del popolo palestinese. Yasser Arafat ne è presidente fino alla sua morte nel 2004, quando viene sostituito da Mahmoud Abbas, conosciuto anche come Abu Mazen. I feel like a lion, I'm so strong. Bring me the legacy, I'm so fun. I feel like an energy is going inside my mind. Ma torniamo indietro ai nostri discorsi di partenza. L'OLP ha un gruppo dominante che si chiama Al-Fat, che significa la conquista. Lo guida Farouk Al-Kaddoumi, che in una intervista ad Oriana Fallaci dichiara: «Eravamo tutti sui 30 anni. La necessità di avviare la lotta con un movimento di massa, noi l'avevamo compreso fin dal 1956, l'autunno in cui gli israeliani ci presero Gaza. Ma i preparativi seri non ebbero inizio che nel 61 e solo nel 65 si riuscì a costituire il primo nucleo di Al-Fat». Israele è legato agli Stati Uniti, dove la presenza ebraica è molto forte e occupa punti chiave dell'economia e della finanza. Anche l'Italia è fortemente legata agli Stati Uniti, per motivi che a noi sono abbastanza chiari e sono legati, per esempio, alle vicende della Seconda Guerra Mondiale e a quello che subito dopo accade con il Piano Marshall. Ho accennato l'ultima volta alle vicende di Enrico Mattei, anche se solo di sfuggita. La dipendenza completa del nostro paese dagli Stati Uniti per i rifornimenti di combustibile rende difficile, secondo Mattei, la possibilità per l'Italia di diventare politicamente autonoma. E quindi si rivolge ad altri fornitori, tra i quali non possono certo mancare i paesi arabi. L'Italia dunque in quegli anni, 60 e 70, deve tenere i piedi in due relazioni altrettanto importanti, una con gli Stati Uniti, anche di tipo militare, non dimentichiamo che le basi militari americane da noi non sono solo un pro forma, l'altra relazione è appunto con il petrolio arabo. Qualcuno ha definito questa politica della moglie americana e dell'amante araba. Ne parleremo ancora più avanti. Intanto, nel 1970, in Palestina, avanza una nuova formazione paramilitare, Settembre Nero. Il nome deriva dai fatti che nel settembre del 70 insanguinano la regione. In Giordania, Re Hussein sventa un attacco dei fedaim palestinesi che tentano di rovesciarlo e reagisce con molta durezza. Ci sono molti morti tra gli aderenti alle organizzazioni palestinesi. Settembre Nero è nata per azioni di terrore. La più conosciuta è quella portata a termine nel 1972 durante le Olimpiadi di Monaco di Baviera. I fedain sequestrano 11 ostaggi israeliani. Due vengono ammazzati subito perché oppongono resistenza. Gli altri vengono portati in un aeroporto militare dove è pronto un aereo per portare via tutti. Ma la polizia tedesca attacca e succede il disastro. Muoiono 5 sequestratori, un poliziotto e tutti gli ostaggi. 17 morti, ma le Olimpiadi proseguono quasi come se non fosse successo niente. Ora, è chiaro che chiunque di noi condanna senza se e senza ma il terrorismo. Purtroppo i tempi che viviamo ne sono pieni e i morti innocenti pesano in maniera terribile perché quelle azioni non portano a nulla, sono solo atti di violenza fine a se stessi. Ma nel caso delle frange militari dell'OLP il discorso è un pochino diverso. Le azioni di terrore, come quella delle Olimpiadi, fanno parte di una strategia meditata. Lo scopo, infatti, è quello di dare risalto alla questione palestinese, di non farla dimenticare, perché il pericolo è che finisca come nel 48, quando tutti si sono dimenticati degli arabi, dei profughi e dello Stato di Palestina che non è mai nato. Sull'esistenza di questo rischio di amnesia sono d'accordo tutte le formazioni politiche palestinesi, anche quelle non violente. Parliamo dunque di attentati, anche in Italia? A dire il vero, qualche avvisaglia c'è stata. Nell'agosto del 72, quattro cisterne dell'oleodotto Trieste-Monaco saltano per aria. Nello stesso mese, due turiste inglesi passano una vacanza a Roma. Qui incontrano due giovanotti arabi, con i quali passano un po' del loro tempo. Ricevono in regalo un mangianastri, di quelli che si usano in quel periodo. Poi prendono un aereo per Israele. Ma dentro quel mangianastri c'è una carica di tritolo. Per fortuna, o per imperizia, esplode troppo presto, quando l'aereo è ancora in fase di decollo. Il pilota riesce a riportarlo subito a terra e nessuno si fa del male. Entrambi questi attentati sono rivendicati da Settembre Nero. Per carità, non si tratta niente di eclatante rispetto a molte altre azioni dell'organizzazione palestinese, però sono segnali che lo Stato italiano non sottovaluta e decide allora di fare qualcosa per evitare futuri e peggiori guai. La missione viene affidata ad un colonnello dei carabinieri, uno di quelli tosti, che dirige il servizio segreto italiano in Medio Oriente. Lui si chiama Stefano Giovannone. Il nostro governo è diretto da Giulio Andreotti, mentre agli esteri c'è Aldo Moro, due figure importanti e carismatiche nella Democrazia Cristiana. Le trattative che nascono in quel periodo tra l'Italia e le organizzazioni palestinesi sono raccontate per filo e per segno nei documenti rinvenuti nella prigione del popolo in cui le Brigate Rosse hanno tenuto segregato Aldo Moro prima di ucciderlo. Sono in sostanza le sue confessioni dei fatti avvenuti, un tentativo di salvarsi la vita svuotando il sacco. Anzi, sarebbe proprio interessante una puntata dedicata a queste carte, alle carte dello statista pugliese, prima trovate, poi sparite, nascoste, non si sa bene da chi. Magari lo faremo dopo l'estate. Dunque, la missione affidata a Giovannone può essere riassunta più o meno così. Cari palestinesi, noi sappiamo che voi transitate per il nostro paese portandovi dietro armi e arsenali. E allora facciamo così, noi chiudiamo un occhio su questi traffici e voi lasciate in pace l'Italia, evitando di mettere bombe, fare stragi, effettuare attentati e via dicendo. Ascoltiamo al riguardo una dichiarazione dello storico Aldo Giannulli.
Da quel momento inizia una diplomazia parallela, nella quale c'è una diplomazia ufficiale di quasi completo allineamento all'Alleanza Atlantica, ma c'è anche una diplomazia coperta, svolta essenzialmente dai servizi e protesa a mantenere rapporti privilegiati con il mondo arabo, palestinese in particolare, ma arabo in generale. Inizia quello che verrà definito la politica della moglie americana e dell'amante araba e di crescenti dissensi, crescenti attriti fra l'Italia e gli Stati Uniti.
È chiaro che questo accordo, che è conosciuto come Lodo Moro, non può far felice gli americani, che anzi si incazzano notevolmente perché vedono un loro alleato storico, l'Italia, diventare pappa e ciccia con uno dei loro acerrimi nemici, il popolo palestinese. I rapporti tra Roma e Washington si deteriorano anche perché succedono, sempre in quel periodo, delle cose abbastanza strane, di cui parleremo dopo una breve pausa musicale.
I wanna feel the winds of change on my face. I wanna stand at the edge of the world with grace. I wanna turn upside down, see the world the right way around. I wanna lose myself in a sea of sights and sounds. I think I want something new. I think I want you to let me go. I wanna feel the sun shining on my back. wanna venture off of the beaten track. I wanna run away, maybe I'll be back someday. I wanna learn to say I love you in a thousand different ways. I think I want something new. I think I want you to let me go. I think I want something new. I think I want you to let me go.
Ricordate i due ragazzi che regalano il mangianastri al tritolo alle due turiste inglesi? Bene, vengono catturati e arrestati dalla polizia italiana, ma dopo alcuni mesi sono rilasciati e di loro si perde ogni traccia. Così si perde anche la possibilità di avere da loro informazioni sulle organizzazioni terroristiche cui fanno riferimento. Altro caso, nel 1973 due iraniani vengono fermati all'aeroporto di Fiumicino. Addosso hanno bombe e pistole, arrestati, ma dopo un po' vengono rilasciati e anche di loro non si saprà più nulla. E ancora, sempre nel 73 sono arrestati 5 membri dell'OLP che hanno in casa 2 lanciamissili terra-aria. L'ipotesi è che servano per abbattere un aereo israeliano, certo non per andare a caccia di allodole. Questa volta vanno sotto processo, ma a 2 di loro si concede immediatamente la libertà provvisoria. Dove vanno? In Libia, accompagnati all'aeroporto da un'alta carica dello Stato italiano, il colonnello Giovannone. Gli altri sono condannati a 5 anni dopo un processo a porte chiuse. Il tribunale fissa una cauzione di 20 milioni di lire, una sciocchezza per quel tipo di organizzazione. Qualcuno, non si sa chi, la paga e anche di loro si perde ogni traccia. Il lodo Moro dunque funziona così. In cambio l'Italia resta fuori dalla portata degli attentati palestinesi. Italia, Palestina, Stati Uniti. Manca il quarto incomodo, Israele, che non ci sta per niente a questo stato di cose e reagisce con violenza. L'aereo che deve riportare in Libia i 2 terroristi liberati cade a Marghera. I membri dell'equipaggio muoiono. Il sospetto che dietro questo incidente ci sia la lunga mano del Mossad, il servizio segreto israeliano, è molto forte. Non si può lasciar correre un fatto così grave. Si avvia un processo contro il capo del Mossad, accusato di strage, mentre 6 ufficiali del SISDE, il servizio segreto italiano, vengono processati per depistaggio delle indagini, cosa di cui ormai siamo ben edotti da tutte le puntate recenti di questa trasmissione. Come è ovvio, vengono tutti assolti. Il fatto non sussiste. La parola d'ordine è una sola, stare alla larga, non entrarci per niente, o se proprio non si può evitare, entrarci il meno possibile. Gli interessi di Stato vengono prima di ogni altra cosa, anche della vita di persone innocenti. In Israele, intanto, al governo c'è Golda Meir, donna risoluta che non vuole lasciare nulla di intentato per punire i colpevoli degli attentati contro la sua nazione. Così organizza un gruppo d'assalto, un reparto speciale interno al Mossad. Lo chiama Comitato X. A loro consegna una lista di nomi. Ci sono tutti quelli che hanno partecipato all'attentato alle Olimpiadi di Monaco di Baviera nel 72. L'ordine è di quelli che non possono essere interpretati. È categorico che tutti questi vengano ammazzati. Inizia così la cosiddetta guerra degli spettri. Il primo nome viene rintracciato in Italia. È un poeta e traduttore, ma anche uno dei cugini di Yasser Arafat, ma anche il rappresentante dell'OLP in Italia. Lo raggiungono nell'androne di casa sua, lo ammazzano con 11 colpi di pistola. Adesso ci spostiamo un pochino lungo le coste dell'Africa settentrionale e arriviamo in Libia. Alla fine degli anni 60 questo paese è una monarchia indipendente. Il re si chiama Idris I. Ma nei fatti il re conta come il 2 di picche, perché sono i cittadini europei, inglesi e francesi in testa, a decidere le politiche economiche e sociali, soprattutto dopo il 1959, quando si scoprono notevoli giacimenti petroliferi. Ci sono anche 15.000 italiani. Prima di continuare, è bene sottolineare che gli stranieri in Libia fanno il bello e il cattivo tempo, trattando i locali, se non come schiavi, sicuramente come servi mal pagati. Insomma, la loro presenza non è certo ben sopportata, tanto da far crescere un malcontento che sfocia in un grande sconvolgimento nel 1969. Un gruppo di ufficiali dell'esercito molto vicini alle posizioni di Nasser prende il potere con un colpo di Stato, senza neanche un morto. A capo dei rivoltosi c'è un colonnello che dominerà la scena libica fino ai giorni nostri, quando sarà ucciso durante il periodo conosciuto come Primavera Araba. Il suo nome, lo sapete, è Muammar Gheddafi, eletto provvisoriamente capo dello Stato. Tra le sue prime decisioni, quella di espellere gli europei parassiti, così li chiama, che vivono spesso come colonizzatori sulle sue terre. Poi nazionalizza le compagnie petrolifere, soprattutto quelle americane, che erano arrivate come mosche sul miele per estrarre il petrolio dal sottosuolo. Dichiara, Gheddafi, il proprio odio contro Israele e permette la creazione di campi di addestramento nel deserto per tutte le organizzazioni di liberazione. Arriva l'OLP, ed è proprio così che si intrecciano i destini libici con Yasser Arafat. Ma sono presenti anche membri dell'IRA irlandese, separatisti baschi dell'ETA e perfino le Pantere Nere americane. L'Italia vede tornare migliaia di propri connazionali dall'Africa. In Libia ne restano circa 2.000, con un sacco di problemi perché molti di loro hanno perso tutto quello che avevano conquistato, in un modo più o meno pulito, laggiù. Si faranno leggi speciali per avviare al lavoro questi profughi, anche se spesso quello che si è riusciti a salvare e a portarsi dietro in Italia è molto più di quello che possiede la stragrande maggioranza della classe operaia italiana. Ad ogni modo, il governo avrebbe tutto il diritto di arrabbiarsi per queste espulsioni, invece abbozza senza reagire. Perché? Perché c'è di mezzo l'approvvigionamento del petrolio, che conta di più di qualche migliaio di italiani espulsi, probabilmente a ragione. Le politiche energetiche sono gestite dall'ENI, che era stata diretta fino al 62 da Enrico Mattei, il quale, ne ho già accennato, in tema di politica energetica ha idee completamente differenti da quelle desiderate dalle multinazionali americane del petrolio e inizia una trama di rapporti diretti con i paesi produttori saltando le multinazionali. Questa piattaforma rimane come impostazione, seguita anche successivamente dai governi italiani. Mattei muore nel 1962 da una bomba che fa saltare il suo aereo. Sentiamo ancora lo storico Aldo Giannulli.
Questo rapporto con i paesi arabi, che nasceva da una politica economica condotta, da scelte di politica economica condotte attraverso l'ENI, e dà luogo anche a sensibilità nell'ambiente democristiano che era vicino a Mattei, a una sensibilità più favorevole al rapporto con gli arabi, ad una politica mediterranea. In questo Fanfani, per esempio, assume delle posizioni che in una certa fase determinano anche la diffidenza, la netta diffidenza da parte degli americani.
No sé por qué razón tú me miras así, si tú sabes muy bien lo que soy para ti. No sé por qué razón te comportas así, si tú y yo sabemos lo que somos, baby. No sé por qué razón te comportas así conmigo, cuando en realidad tú y yo solo somos amigos. No sé por qué razón te comportas así conmigo, cuando en realidad tú y yo solo somos amigos. No sé por qué razón te comportas así conmigo, cuando en realidad tú y yo solo somos amigos. No sé por qué razón te comportas así conmigo, cuando en realidad tú y yo solo somos amigos. ¿Qué pasó? Algo sucedió que te llamó la atención y te cautivó de mí. Hey, dime la verdad, dime lo que tú sientes por mí, porque ahora tú me tratas así. Y todo fue tan de repente, cuando menos me lo esperaba. Llegaste, te acercaste, luego un beso me robaste, me dejaste sorprendido y con mucha confusión. Y ahora estoy que por ti palpita el corazón. Baby, dime lo que somos tú y yo, porque de un momento a otro siento que todo cambió, todo es distinto. Ya no siento que solo sea tu amigo, porque veo todo diferente cuando estoy contigo. Tu forma de ser, tu forma de actuar, tu forma de hablar, tu forma de mirarme a los ojos ya no es igual. Baby, muéstrame que esto es real, porque siento que ya todo va a cambiar.
No sé por qué razón te comportas así conmigo, cuando en realidad tú y yo solo somos amigos. No sé por qué razón te comportas así conmigo, cuando en realidad tú y yo solo somos amigos. No sé por qué razón te comportas así conmigo, cuando en realidad tú y yo solo somos amigos. No sé por qué razón te comportas así conmigo, cuando en realidad tú y yo solo somos amigos.
Mi cuerpo es la razón, dame una explicación para comprender nuestra relación. Aún me siento un poco confundido porque no sé lo que quieres tú conmigo.
Llevamos tanto tiempo que no conocemos y nos tratamos porque mucho no queremos.
Pero el tiempo cambió y nuestro querer evolucionó.
Ahora es diferente entre tú y yo. Y lo que tú sentías, ti te enamoró de mí. No esperaba que esto iba a ser así. Sabiendo lo que yo soy para ti, siendo tu mejor amigo, no esperaba que iba a racionar así conmigo.
Baby, dime lo que está ocurriendo. Siento que por ti mi corazón está latiendo. Desde que te acercas nervioso me estoy poniendo. Y creo que por ti lo mismo estoy sintiendo.
I legami economici portano lo Stato italiano a difendere Gheddafi anche da possibili sorprese. Nel 1971, il 22 di marzo, nel porto di Trieste c'è una nave carica di armi. Arrivano da inglesi e francesi e sono destinate ad un gruppo vicino a Re Idris che vuole tentato un controcolpo di Stato per riavere il potere. È chiaro che così gli affari degli europei avrebbero ripreso vigore come un tempo e le sette sorelle americane avrebbero ripreso il loro ruolo leader nel reparto energetico. Una telefonata avvisa la polizia italiana e la nave viene sequestrata assieme al suo prezioso carico. La Sofiata arriva direttamente dal SID, il servizio segreto militare. Così Gheddafi è salvo, il colpo non si fa più e tutto viene normalizzato. Sentiamo ancora Aldo Gianulli.
Da questo momento nasce un rapporto privilegiato che però è essenzialmente un rapporto coperto, occulto. E così nel 1972 il governo Andreotti promuove un'insolita transazione con Libia, cedendo alcuni armamenti, si trattava in particolare di una partita di 100 carri armati, in cambio di forniture privilegiate di petrolio all'ENI. La cosa verrà risaputa successivamente e darà adito a uno scandalo internazionale.
In questo modo si modificano i rapporti. Italia e Libia adesso sono paesi amici e cominciano scambi commerciali davvero particolari. Se è normale che dall'Africa arrivi petrolio e gas per la nostra economia, lo è meno che, invece di soldi, si mandino laggiù prodotti tecnologici, ma soprattutto armi. Lo scandalo scoppia presto, ma Andreotti, con il solito suo fare sornione, dirà che trafficare in armi non è bello, ma se vengono prodotte, a qualcuno bisognerà pure venderle. Tutto fila liscio per 5 anni, fino al 74, quando, come detto, Gheddafi nazionalizza le compagnie petrolifere americane. È allora che le manovre segrete tra Italia e Libia, e mondo arabo in generale, saltano fuori. A farlo è un giornalista molto particolare, direttore del giornale OP, Osservatorio Politico. Si chiama Mino Pecorelli ed è figura quanto mai ambigua. Forse al soldo dei nostri servizi segreti, forse invischiato nei loschi progetti della loggia massonica P2, forse collegato ai movimenti di estrema destra che in quel periodo alzano la testa, arrivando perfino a tentare un colpo di Stato. Non lo sappiamo. Viene ucciso in strada a Roma nel 79, non si sa da chi e non si sa perché. A lui e al mistero che circonda la sua morte, Non ci credo dedicherà una puntata speciale il prossimo autunno. Le rivelazioni di Pecorelli scatenano un 48. Nascono contrasti molto seri tra il capo del governo Andreotti e il suo ministro degli esteri Aldo Moro. Si sospettano tangenti robuste alla Democrazia Cristiana, sia da parte dell'ENI che dei produttori di armi. Gheddafi intanto è un amico del nostro paese, tanto che acquista il 10% delle azioni della Fiat. Poi nel 1986 lancia due missili verso Lampedusa, all'epoca semplicemente un'isola italiana e non l'attracco per moltissimi migranti. L'attacco di Gheddafi è una reazione ad una incursione aerea statunitense sul suo territorio partita dalla base di Sigonella in Sicilia, ma di questo parleremo dopo. In Libia ci sono, come sembra ovvio, oppositori al regime, molti dei quali per paura scappano all'estero. Nel 1980, in pochi mesi, avviene una serie di uccisioni o tentativi di uccisione a Roma. Un dissidente viene ammazzato nel suo albergo. al collo un fazzoletto di carta con scritto «Fuggire dal paese non serve, i comitati popolari sono dappertutto». È anche la volta di Ezzedin Laderi, profugo reclutato prima dal SID e poi dalla CIA. Nell'81 un fatto grave avviene a Fiumicino, dentro l'aeroporto. L'agguato a due libici, in mezzo alla folla, finisce con 7 morti ammazzati e 2 feriti. Vengono arrestate 7 persone, ma vengono rilasciate poco dopo. Come facevano i libici a sapere dove queste persone si trovavano? E quelle uccise a decine negli altri paesi europei? Sarà il solito giudice Rosario Priore, che abbiamo già incontrato in altre oscure vicende di quegli anni, a dimostrare che erano stati i servizi segreti italiani a fornire a Gheddafi l'elenco dei residenti in Italia. Il lodo Moro sembra funzionare benissimo, quando il 17 dicembre 1973 viene messo decisamente in discussione. A Fiumicino un comando palestinese assalta un aereo della Pan Am con mitra e bombe al fosforo. La polizia interviene. Alla fine si conteranno 28 morti. L'accordo tuttavia resiste ancora perché è stato siglato con Arafat, Al-Fat e quella parte dell'OLP che vede nel dialogo la strada per arrivare a risultati concreti. Ci sono poi, è vero, le frange estreme come Settembre Nero, che firma anche l'attentato a Fiumicino. In fondo si tratta solo di un episodio. Al nostro paese va molto meglio che a tanti altri e un incidente, per grave che sia, si può tollerare. Del resto, questa è una guerra sporca e segreta, perché non ci sono solo stati di mezzo, ma tante spie e fazioni interne ai singoli movimenti che lottano tra loro, ed è terribilmente difficile seguirli tutti quanti, figuriamoci, metterli d'accordo. Qualche anno dopo tocca tuttavia anche all'Italia avere i suoi morti ammazzati. Nell'80 prima esplode una bomba, probabilmente messa dal Mossad, nella sede di una società che fornisce materiale tecnologico all'Iraq. Poi, nel porto di Genova, salta per aria una nave piena di armi italiane, già pagate dalla Libia. Esplosione dovuta probabilmente ad un'azione dei servizi francesi. E non dimentichiamo che il 1980 è l'anno di Ustica e della strage di Bologna. In almeno uno dei due eccidi entrano nella storia i servizi libici oltre alla NATO. 2 anni dopo a Milano viene ucciso un giornalista palestinese e poche ore dopo a Roma muore il numero 2 dell'OLP in Italia nell'esplosione della sua auto. La rivendicazione è fatta dalla Organizzazione per la Resistenza Ebraica. La risposta è terribile perché un comando assalta la sinagoga di Roma sparando sui fedeli. Non si sa come c'è un solo morto, ma è un bambino di 2 anni, il che desta una grande impressione. La rivendicazione porta un nome nuovo, Abu Nidal, che incontreremo ancora.
Make a wish, make a reason, find a solution, get out of prison now. We can, but only if we stay true. There is no one clever than you. Do we care of what we've got indeed? I need time to see the beautiful world. Don't wanna die.
Avevamo lasciato il Libano come un paese meraviglioso che si stava riempiendo di profughi palestinesi. Negli anni 70 è diviso in quattro zone, controllate da una miriade di eserciti e di fazioni. Ci sono gli eserciti israeliano e siriano, gli sciiti di Hezbollah, i falangisti cristiano-maroniti alleati di Israele, i sunniti e i palestinesi che hanno installato a Beirut il quartier generale dell'OLP, con Yasser Arafat, e ci sono centinaia di migliaia di profughi. In questo bordello l'ONU manda una forza di interposizione. Ne fanno parte anche 2.500 militari italiani. È una guerra orrenda, perché qui non ci sono due eserciti che si affrontano e basta. Ci sono stragi assurde, come quella del campo profughi di Sabra e Shatila, quando i cristiano-maroniti libanesi uccidono 3.000 persone, tra cui moltissime donne e bambini. È in quel periodo che arrivano in Libano due giornalisti italiani, un uomo e una donna, lui marchigiano, lei romana. Sono una coppia nel lavoro e nella vita. Lui, nel 1980, ha 50 anni, lei appena 24. Si chiamano Italo Toni e Graziella De Palo. Entrambi si interessano di quello che accade in Medio Oriente, seguono in particolare le vicende dei profughi palestinesi e quell'estate partono per il Libano proprio per documentare le loro condizioni di vita, la situazione sociopolitica e ogni altra cosa possa interessare il pubblico italiano. Italo lavora per i Diari, una catena di giornali regionali che l'editore Parretti in quegli anni sta lanciando in Italia. Graziella lo accompagna. Arrivano a Beirut il 23 agosto 1980, provenienti dalla Siria. Sono accreditati presso l'OLP e vogliono realizzare un reportage sui campi profughi. Ma quello che vedono non è sufficiente e allora chiedono di vedere le postazioni militari nel sud del Libano e si rivolgono all'organizzazione Fronte Democratico vicino alle posizioni di George Habash. Avvertono l'ambasciata italiana e il 2 settembre partono su un'automobile del fronte. Da quel momento di loro non si saprà più niente. Ci sono indagini della magistratura. Habash viene messo sotto accusa come mandante, ma le piste si fermano continuamente anche per i depistaggi portati avanti dai nostri servizi segreti. Che novità! Ricorderete che essi sono coordinati dal colonnello Giovannone, anche lui accusato di depistaggio in relazione alla scomparsa dei due giornalisti. Poi succedono due cose decisive. Nel 1984 il primo ministro Bettino Craxi secreta le documentazioni che riferiscono dei rapporti tra l'Italia e il mondo arabo. Due anni dopo Giovannone muore e l'inchiesta finisce là. I motivi di questo comportamento sono riassunti molto bene da Francesco Cossiga in questo breve, desolante commento.
Questi giornalisti andarono a impicciarsi di fatti che non li riguardano, cioè questo è il fuori giudizio. Essi furono sequestrati. Si dice che Giovannone, che fu arrestato per questo, disse: peggio per loro, non fossero venuti qui, se noi andiamo a accusare di sequestro e di omicidio i nostri amici arabi libanesi, saltano tutti gli accordi. Sono caduti sul campo, non ne parliamo più. Credo che la cosa sia andata così.
Adesso facciamo un altro passo avanti, fino all'85. Nel porto di Alessandria d'Egitto c'è una grande nave da crociera italiana, la Achille Lauro. Gli ospiti sono in giro a visitare la città, circa 1.000 persone. Ne restano a bordo 400 tra personale e turisti. Arrivano quattro persone armate che prendono in ostaggio l'equipaggio e il comandante Gerardo De Rosa. Fanno parte di una delle tante costole terroristiche di Al-Fat. In realtà il sequestro non avrebbe mai dovuto avvenire. I quattro erano diretti in Israele, ma vengono scoperti con le armi sulla nave e così scatta un piano B che prevede il sequestro di nave e passeggeri. Nasce l'idea di uno scambio, la nave in cambio di 50 palestinesi detenuti in Israele. Se ciò non avviene, verranno uccisi passeggeri americani e inglesi presenti tra i turisti. La Siria rifiuta loro di attraccare nei propri porti. Intanto Andreotti contatta Arafat, il quale si dichiara decisamente estraneo e contrario all'atto, soprattutto perché fatto contro uno Stato amico. Gli americani intervengono, chiedendo durezza e nessuna trattativa. Spadolini, ministro della difesa, forma un gruppo militare di pronto intervento, chiamandolo con l'improbabile nome di Margherita. Ma Craxi, allora primo ministro, insiste con l'OLP che inizia una trattativa con il gruppo sulla nave e riesce finalmente a trovare un accordo. due intermediari dell'OLP raggiungono l'Achille Lauro, che viene portato in Egitto, dove i palestinesi scendono e lasciano liberi gli ostaggi. All'appello però ne manca uno. Un ebreo americano disabile è stato ucciso e buttato in mare dopo il rifiuto siriano di attracco. La tensione sale. Gli Stati Uniti accusano Italia ed Egitto di aver fatto finta di niente per salvare la nave. Questi rispondono che non sapevano nulla di quel morto ammazzato. I terroristi vengono portati verso Tunisi, dove saranno liberati, ma i servizi segreti americani intercettano l'informazione. Due caccia affiancano l'aereo e lo costringono ad atterrare nella loro base più vicina, Sigonella, in Sicilia. È una situazione eccezionale e quindi Craxi concede il permesso di atterrare. La situazione a Sigonella è questa. Arriva l'aereo egiziano con i terroristi, i due caccia americani e due C-141 che trasportano gli uomini della Delta Force, il reparto statunitense specializzato nella lotta al terrorismo. Il Boeing viene preso subito in custodia dalle forze italiane che lo portano nella parte dell'aeroporto controllata dal nostro paese. La vigilanza aeronautica militare, i famosi VAM, circondano l'aereo. I soldati americani, a loro volta, circondano i nostri. Alla fine arrivano i carabinieri, armati fino ai denti, e circondano tutti quanti. La situazione è molto tesa, sono tutti armati e pronti a sparare. Il presidente americano Ronald Reagan chiama Craxi rivendicando i prigionieri. Per la prima volta la reazione italiana è secca. Sono nostri, perché i delitti sono stati compiuti su suolo italiano. Lo è, evidentemente, anche l'Achille Lauro. Gli americani allora si ritirano. I quattro terroristi sono presi in custodia dalle forze dell'ordine italiane. Rimangono i due negoziatori dell'OLP. Ma qui c'è una sorpresa, perché uno dei due è niente meno che Abu Abbas, il capo del fronte di liberazione della Palestina, il gruppo che ha eseguito il sequestro. Gli americani lo vogliono a tutti i costi. Viene invece portato a Ciampino sull'aereo scortato da caccia americani. Si alzano anche i caccia italiani e la situazione sembra riprodursi in aria come poco prima nell'aeroporto siciliano. Alla fine, per fortuna, non succede niente di grave. Abu Abbas viene portato in Jugoslavia, all'epoca retta da Tito, un paese non allineato ma nel giro, se mi passate il termine, dell'Unione Sovietica, un paese al quale gli Stati Uniti non possono certo chiedere nulla. Regge dunque la politica italiana della moglie americana e dell'amante arabo. Le critiche a questa politica aumentano di colpo sensibilmente dopo il 27 dicembre 1985. Cosa succede quel giorno? Lo vedremo tra pochissimo.
Time.
Il 27 dicembre 85 a Fiumicino c'è un secondo attentato con un tragico bilancio di 16 morti e 90 feriti. Un comando palestinese attacca la compagnia di bandiera aerea israeliana El Al. Nello stesso tempo a Vienna la scena si ripete. Là ci sono 7 morti. A Roma 3 terroristi vengono uccisi, mentre il loro capo viene catturato vivo. Ecco il ricordo di Cossiga di quei momenti.
Da tempi di Molo tutto andò bene. Quando io fui eletto Presidente della Repubblica ci fu l'attentato a Fiumicino. Ma non lo si deve considerare una violazione della tregua, perché fu attaccata la postazione delle LAL e spararono su sugli israeliani. E a rispondere, ammazzandone 4 o 5, non fu la polizia italiana, anche se poi si disse che c'entrava. Furono questi ragazzotti e ragazzotte del servizio di vigilanza delle LAL, che erano in realtà agenti dello Shin Bet, che sapevano sparare benissimo, e li fecero secchi tutti, salvo uno che poi fu condannato all'ergastolo.
Gli attentati sono rivendicati a nome di Abu Nidal, un personaggio molto controverso. Era stato espulso da al-Fatah e condannato a morte da un tribunale palestinese. Le sue imprese sanguinarie sembrano fatte apposta per rafforzare lo sdegno contro i palestinesi e quindi il credito di Israele, tanto da far supporre che lui agisse in realtà per conto del Mossad. Questo è il clima nel quale crescono i rapporti tra Stati Uniti, Italia e mondo arabo. Poi, in tempi molto più vicini a noi, c'è l'11 settembre che segna l'elemento di rottura di tutta la storia. Da allora ogni palestinese, ogni musulmano, ogni arabo è considerato un possibile terrorista ed è qui che comincia l'ultima storia di questa puntata, quella che riguarda un egiziano. Si chiama Abu Omar ed è un imam o, come diremmo noi, un prete di fede musulmana. Dopo l'11 settembre è seguito dalla polizia perché è sospettato di far parte di una rete internazionale che recluta terroristi. Veniamo ora alla mattina del 17 febbraio 2003. Abu Omar sta andando alla sua moschea a Milano, in via Jenner, quando viene avvicinato da due individui. Uno si fa chiamare Ludwig, l'altro è semplicemente un amico di Bob. Si qualificano come ufficiali dei carabinieri. L'imam aveva avuto strane telefonate nei giorni precedenti e aveva avuto anche la netta sensazione che qualcuno fosse entrato a frugare nella sua abitazione. C'è anche un furgone bianco sulla strada quella mattina. Ne escono due marcantoni che lo trascinano dentro di peso. Viene picchiato per bene e lasciato intontito sul fondo del furgone. Poi partono, seguiti dalla macchina con Ludwig e l'amico di Bob. L'operazione è rapida e precisa, compiuta evidentemente da professionisti del sequestro. Una donna egiziana con i due figlioletti assiste alla scena dall'altra parte della strada. È un trasporto complicato che dura diverse ore con cambio di mezzo di trasporto. La moglie a casa non lo trova e comincia a telefonare, ma non c'è da nessuna parte. Ecco il racconto di Abu Omar.
Il viaggio dura circa 4 ore. Io non vedevo né sapevo niente, tuttavia penso che il viaggio sia durato circa 4 ore. La vettura si fermò. Uno di loro mi prese per i piedi e un altro per le spalle. Mi misero dentro un'automobile o un aereo, non ne sono sicuro, non ricordo molto bene. Dopo questo nuovo spostamento passarono circa 3 ore. Dopodiché questa seconda vettura si fermò. Mi fecero entrare in un posto, ma io non so quale fosse, in quanto avevo il volto coperto. Lì non so che cosa successe, se non che mi lasciarono circa 10 minuti per terra. Dopo tale lasso di tempo, sentii un rumore di passi che si dirigevano verso di me. Erano circa 8 o 10 persone, comunque molti. Mi fecero alzare e mi tolsero i legami di plastica dalle mani e dai piedi. Tagliarono i miei vestiti, ma non lo fecero con le mani, bensì con ciò che mi sembrava essere un coltello o delle forbici. Mi tolsero tutti i vestiti e restai completamente nudo, a eccezione del volto, che rimase coperto. Cominciarono a mettermi addosso altri vestiti, ma non so quali fossero. Poi sentii che uno di loro mi infilò qualcosa nell'ano, ma non so cosa. All'improvviso mi fu levato il cappuccio dal volto e mi trovai davanti a un gruppo di 8 o 10 persone, tutte con lo stesso vestito, come quello delle forze speciali. Mi coprirono interamente il volto, dalla testa fino alla barba, con un nastro adesivo. E lasciarono solamente un'apertura per la bocca e una per il naso. Il resto del viso invece fu interamente avvolto dal nastro adesivo, senza che ci fosse niente di isolante, un tessuto o qualcos'altro che impedisse il contatto tra il nastro e il mio volto. Dopo avermi messo il nastro, mi legarono mani e piedi e mi portarono in un posto freddissimo, tanto che ebbi la sensazione di essere in un frigorifero. Sentii note di musica classica per qualche minuto, poi scomparvero in quanto mi otturarono l'orecchio con qualcosa, tanto che non sentii più niente. Dopodiché l'aereo si mosse e a quel punto ebbi la conferma che mi trovavo effettivamente in un aereo, in quanto sentii il petto contrarsi. Il viaggio fu molto lungo e durò parecchie ore. Penso che fossero 8, ma non so esattamente. Quando mi fecero scendere sulla pista dell'aeroporto, sentii due cose. Primo, il richiamo alla preghiera. Nell'Islam, un simile richiamo è pronunciato 5 volte al giorno. Quello che udii in particolare era distinto rispetto agli altri 4, in quanto sentii: la preghiera è migliore del sonno. Ora, questa frase è pronunciata solo in occasione della preghiera dell'alba. In questo modo, ebbi la certezza che era l'alba, intorno alle 3 o alle 4 di mattina. La seconda cosa che sentii fu una persona dire in dialetto egiziano «sali», al che capii senza dubbio che mi trovavo in Egitto.
Essendo Omar un sospetto terrorista, verrebbe da pensare che sia stata la Digos di Milano che del resto lo stava seguendo. Ma non è così. Abu Omar è stato rapito e portato in Egitto. Da chi? E perché? Ecco come continua il racconto dell'imam.
Dopo che mi ebbero spogliato di tutti gli indumenti qui in Egitto, mi diedero degli abiti azzurri come quelli che si fanno indossare ai prigionieri. Poi mi legarono le mani dietro la schiena, mi bendarono e mi fecero entrare in una stanza. All'interno una persona cominciò a parlarmi in dialetto egiziano. Mi chiese il nome, i miei dati personali, da quanto ero lontano dall'Egitto. Insomma, le solite cose, dove sei andato e così via. Poi mi disse: Osama, ci sono 2 persone molto importanti nella stanza e una di loro vuole parlare con te. E quando questa personalità di spicco cominciò a parlare con me, pensai, a giudicare dalla sua voce, che fosse l'attuale ministro degli interni, il generale Habib El Adli. Mi chiese: Osama, mi senti bene? Gli dissi sì. Ti farò una sola domanda e voglio da te solo una risposta, concisa e secca. Accetti di tornare in Italia subito con lo stesso aereo e in cambio di lavorare per noi? Risposi no. Prima che potessi proseguire mi disse: stai zitto, non dire più una parola.
3 giorni dopo la scomparsa del marito, la moglie si rivolge alla polizia e qui cominciano i soliti balletti delle false informazioni e dei depistaggi. Un agente della CIA racconta che Abu Omar è nei Balcani, in viaggio per raggiungere l'Oriente e partecipare alle guerre in corso. Ma non è vero. Viene chiesto il traffico telefonico di quel 17 febbraio. Ci vogliono 4 mesi perché arrivi quello del 17 marzo. Viene allora ripetuta la richiesta e solo nel febbraio 2004 arriva la risposta relativa al giorno corretto. È passato un anno dal rapimento e ancora non si è mosso nulla. Ancora Abu Omar.
Dopo aver rifiutato di lavorare per loro, mi portarono in un altro posto nello stesso edificio. Lì cominciarono le indagini e le torture. Mi fecero entrare in una stanza lunga circa 2,5 metri e profonda circa 1,5 metri. In quella stanza d'estate le temperature arrivavano a 50 gradi centigradi, mentre d'inverno scendevano sotto zero. Successivamente venni a sapere che quell'edificio era dei servizi di intelligence egiziani. Vi restai per 7 mesi, dall'alba del 18 febbraio 2003 al 14 settembre dello stesso anno. 7 mesi. Durante tutto quel periodo restai con le mani legate e gli occhi bendati. La maggior parte o la totalità dei 7 mesi che passai nell'edificio dell'intelligence egiziano furono segnati da interrogatori e da torture. Dopo i violenti interrogatori e le torture a cui ero stato sottoposto per 14 mesi, I servizi di sicurezza egiziani si resero conto che non avevo niente a che vedere con gruppi, terrorismo o altro, sia in Egitto, prima che partissi, che all'estero. Mi dissero: contro di te non c'è nessuna accusa e nessuna causa intentata. Dunque mi liberarono ad una condizione. Non devi assolutamente dire a nessuno che sei stato rapito. Di alla gente e alla procura generale che sei venuto in Egitto di tua spontanea volontà. Sei andato all'aeroporto di Milano, hai comprato un biglietto aereo per l'Egitto, sei atterrato all'aeroporto del Cairo e hai chiesto di parlare con la sicurezza dell'aeroporto per poter vivere in Egitto. Non dire a nessuno che sei stato rapito e non telefonare a tua moglie in Italia, ai tuoi amici o a chiunque altro. Quindi mi fecero uscire.
Ma Abu Omar, dopo 14 mesi di carcere e di torture, non ne vuole sapere di stare zitto. Chiama la moglie e alcuni amici e racconta tutto. Purtroppo uno di questi amici è indagato per terrorismo, il suo telefono è controllato dalla polizia italiana ed egiziana. Così Abu torna in carcere, sempre in Egitto. Nella primavera del 2004, mentre Abu è ancora incarcerato in Egitto, le indagini in Italia vengono assegnate a due pubblici ministeri di primo ordine, Armando Spataro e Ferdinando Pomarici. Non ci mettono molto a capire che sotto ci sono i servizi segreti e così controllano tutto il traffico telefonico della zona del rapimento quel 17 febbraio 2003. Ci sono 10.000 chiamate, ma il numero di quelli che hanno parlato tra loro nella stessa zona sono soltanto 17. Hanno qualcosa in comune. Le carte SIM sono state tutte comprate nello stesso periodo, tutte hanno censato di essere usate pochi giorni dopo il sequestro, sono senza intestatario o intestate a prestanomi fantasiosi. L'analisi del traffico permette di capire dove sono andati a finire i telefoni. 9 di questi sono arrivati ad Aviano, dove è presente una base militare americana e un grande aeroporto. Da là un aereo si è diretto prima a Ramstein, altra base americana in Germania, e quindi al Cairo. Tutto chiaro dunque, ma resta il dubbio, di chi sono quei cellulari? I due pubblici ministeri continuano a scoprire i segreti dietro questo rapimento. I cellulari appartengono a 23 persone, tutti agenti della CIA, alcuni accreditati in Italia, altri no. vengono allora emessi 26 mandati di cattura dalla procura milanese. L'accusa è sequestro di persona, ma la realtà è ancora peggiore. Si tratta infatti di qualcosa di terribile e particolare, conosciuto come extraordinary rendition. Lasciamo che ce lo spieghi il parlamentare Claudio Fava.
Le renditions italianizzate, consegne straordinarie, il sequestro di persona di presunti terroristi che vengono affidati alle polizie o ai servizi di sicurezza dei loro paesi d'origine, detenuti senza alcun processo, senza alcuna garanzia giudiziaria, torturati nella quasi totalità dei casi, e a volte i più fortunati, quelli che hanno un passaporto occidentale in tasca, liberati se non si prova nulla al loro carico. In passato gli Stati Uniti usavano andare a prendere direttamente in loco all'estero presunti criminali, presunti terroristi, presunti capi del narcotraffico, ma per portarli negli Stati Uniti e per processarli davanti a un tribunale americano. Quello che accade dopo l'11 settembre è che nella consapevolezza che sia difficile processare con le garanzie del processo americano un presunto terrorista del quale si ha poco, se non elementi puramente indiziari, la scelta del governo degli Stati Uniti, piuttosto che lasciarli liberi, è di prelevare questi sospetti e affidarli a chi possa verificare in modo più diretto e più brutale la loro colpevolezza e la loro innocenza.
Il punto è proprio questo. Il mondo è cambiato nel frattempo e anche il terrorismo. Non c'è più Al-Fat che lotta per riconquistare i territori sottratti. Adesso il terrorismo è di stampo religioso o pseudo-religioso, quindi ancora più fanatico e difficile da controllare. E poi in mezzo ci sono state delle guerre, Iran-Iraq, l'invasione dell'Afghanistan da parte dei russi, la prima guerra del Golfo e soprattutto c'è stato l'11 settembre. Cambia anche la politica americana. Bush chiede ai suoi alleati tolleranza zero e di essere allineati con le nuove scelte statunitensi. L'Italia vuole continuare a mantenere i buoni rapporti col mondo arabo per gli stessi motivi del Lodo Moro, avere tranquillità e sicurezza da un lato e garantirsi approvvigionamenti petroliferi dall'altro, ma su qualcosa deve cedere. Lo fa proprio con la pratica delle extraordinary renditions. Tornando alla vicenda di Abu Omar, la domanda adesso diventa: a rapire l'imam quella mattina c'erano solo agenti statunitensi o anche italiani? Non è una questione di lana caprina. Un conto è chiudere un occhio sulle malefatte di governi alleati. Altra cosa è violare le norme di diritto partecipando direttamente all'azione del rapimento, della custodia e della tortura. A questo interrogativo dei magistrati risponde il generale Nicolò Pollari, direttore del COPACO, il comitato parlamentare che vigila sul SISDI, il servizio segreto militare. Dice in sostanza che a nessuno avrebbe mai in mente di sequestrare qualcuno in Italia. Lo conferma anche il primo ministro Silvio Berlusconi, negando ogni coinvolgimento, anche marginale, nell'affare Abu Omar. Ma oggi sappiamo quante bugie l'ex cavaliere abbia detto durante la sua vita. Eppure, a quel sequestro, un italiano era presente. Si tratta di Luciano Pironi, maresciallo dei carabinieri in forza i ROS di Milano. ROS sta per Raggruppamento Operativo Speciale. E lui racconta tutto, sostenendo di essere stato convinto si trattasse di una operazione congiunta tra i servizi italiani e la CIA, un'occasione in sostanza per fare carriera e per questo lui vi era entrato. Poi i testimoni aumentano. Stefano D'Ambrosio, ex capocentro del SISMI a Milano, sostiene che il famoso Bob, il capo dell'organizzazione, gliene aveva parlato e lui lo aveva riferito a Marco Mancini, capo dipartimento, e questi a sua volta avrebbe dovuto riferirlo al capo divisione Giuseppe Piniero. Ma Piniero dice di non sapere nulla di tutta questa storia e anzi butta là che il SISMI era convinto che Abu Omar se ne fosse andato per proprio conto da Milano. Piniero è un bugiardo, come vedremo tra breve, quando cambia la propria versione dei fatti. La svolta avviene nel 2005, quando il nuovo capocentro di Milano del SISMI viene interrogato. Il suo telefono è intercettato. Lui telefona a Marco Mancini per sapere cosa deve dire. L'indagine italiana fa molto clamore. L'Unione Europea, sempre attenta ai diritti dei cittadini, costituisce una commissione d'inchiesta diretta dal deputato svizzero Marti che, dopo 70 sedute, dopo aver volato in ogni angolo del mondo, dopo aver ascoltato più di 200 vittime, arriva finalmente a dipanare la matassa. Tra i paesi coinvolti ci sono Germania, Svezia, Spagna, Italia, Irlanda, Grecia, Cipro, Danimarca, Turchia, ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, Bosnia, Romania. Secondo il rapporto della Commissione, più di 1000 voli della CIA avrebbero attraversato lo spazio aereo europeo tra il 2001 e il 2005 e potrebbero aver raggiunto dei centri di detenzione segreti presso le basi militari USA. Nel documento si legge che le nazioni europee avrebbero chiuso un occhio sui voli CIA che, in alcune occasioni, venivano usati per trasferimenti straordinari o trasporto illegale di detenuti. La Commissione ha dichiarato di rifiutare i trasferimenti straordinari in quanto strumento illegale usato dagli USA nella lotta al terrorismo e condanna il consenso e l'occultamento di questa pratica in svariate occasioni da parte dei servizi segreti e dei governi di alcune nazioni europee. Lamenta poi la scarsa collaborazione di molti Stati membri e del Consiglio dell'Unione Europea nei confronti della Commissione e sostiene la grave mancanza di risposte concrete alle domande sollevate dalle vittime, dalle organizzazioni non governative, dai media, da parlamentari, e tutto questo ha solo rafforzato la validità di accuse già ben documentate. Il Consiglio europeo, prosegue il testo, dapprima si è astenuto, poi si è limitato a fornire frammenti di informazione relative a dei colloqui con alti finanziari americani. Italia, Austria, Polonia, Portogallo, Gran Bretagna in particolare sarebbero state poco collaborative nelle indagini. C'è un film su queste procedure, si chiama Rendition, è uscito nel 2007, è stato fortemente sostenuto da Amnesty International. Il trailer ha uno slogan emblematico: come puoi difenderti quando il nemico è il tuo paese?
Le renditions che noi abbiamo ricostruito con la commissione d'inchiesta sono più o meno una ventina, ma sono i casi dei più fortunati, cioè di coloro che avevano un passaporto o un certificato di residenza occidentale in tasca, cittadini o residenti italiani, tedeschi, britannici, austriaci, ed era inevitabile che il loro sequestro, la loro scomparsa diventasse poi un tema da discutere anche con l'opinione pubblica nazionale. Noi abbiamo la certezza che ci siano state altre decine di rendition di cittadini senza alcuna garanzia, pakistani, yemeniti, egiziani, dei cui probabilmente noi non sapremo mai nemmeno il nome né il destino. In questo senso Guantanamo è la punta dell'iceberg. Sotto Guantanamo esisteva una serie di centri di detenzione che servivano per stoccare verso carceri in altri paesi questi detenuti, ma sono volti senza nome che quasi certamente resteranno inghiottiti nel buco nero della loro storia.
Come detto, la Commissione individua circa 1200 voli civili che hanno a che fare con le rendition e alcuni centri di detenzione in Romania e in Polonia. Avvengono dappertutto, non solo in Europa, ma anche in Canada, in Pakistan, in Africa. I casi sono moltissimi, quelli risolti hanno come elementi comuni almeno un anno di detenzione in varie parti del mondo e la tortura. Il caso Abu Omar è uno di questi.
Per noi Abu Omar è un cittadino egiziano che è stato sottoposto a un sequestro di persona e che è stato detenuto senza alcuna garanzia giudiziaria, senza alcuna delle garanzie previste dai trattati internazionali a favore degli imputati, qualunque sia il reato del quale vengano accusati. Non ci poniamo il problema di quali siano le colpe di Abu Omar, nel senso che riteniamo che il destino naturale di Abu Omar imputato fosse quello preteso dalla Procura della Repubblica di Milano, cioè poterlo giudicare e processare con le garanzie che sono previste dai nostri codici.
Questi sistemi non nascono con l'11 settembre, semmai si intensificano. Sono sempre stati usati, anche dal governo italiano. Sentiamo Cossiga.
Rendition ci sono stati durante il terrorismo. Io ho fatto rapire un terrorista rosso d'accordo con la polizia francese. Io mi sono fatto consegnare senza estradizione terroristi neri dal governo spagnolo della transizione. Il mio collega mi disse: non facciamo pasticci, io te li mando all'aeroporto, mandi un aereo militare, li metti sopra e non se ne parla più. E quanti terroristi neri e rossi abbiamo acquistato in Sud America corrompendo le polizie locali? La differenza netta è che noi abbiamo fatto queste cose, ma ne abbiamo fatto anche di più. Io ho fatto anche delle cose sempre coperte. Per esempio, quando noi non eravamo in grado di fermare una persona, questa persona passeggiava per Via Nazionale e sbatteva contro un ragazzo e una ragazza, le quali gli mettevano in tasca una bustina di coca, non tale uso personale. 10 minuti troppo trovava una pattuglia della finanza antidroga che li fermava con grande meraviglia, gli trovava la droga, li portavano in questura e li disinterrogava per la droga e per altro. Ecco, questo è illegittimo. Le mie più grandi invenzioni sono questa e l'altra. Avevamo messo su 3 squadre di guardia di finanza addestrate dall'antiterrorismo che andavano a fare pseudo visite fiscali e rubavano i documenti che potevano interessare all'antiterrorismo e li fotografavano. La differenza è questa, che io ho usato metodi illegali per dar valore ad atti legali. Cioè io, gente che non fosse colpita da ordini di cattura o d'altro, quando ero ministro dell'interno non ne ho mai fatto rapire. Gli americani, preventivo.
Bene, dunque si tratta di un metodo di lavoro, ma gli americani chiedono sempre la collaborazione o quantomeno la copertura dei paesi alleati in cui la rendition deve avvenire. E adesso chiudiamo la storia di Abu Omar. Nel 2006 il generale Piniero ha un rigurgito di memoria e ricorda che il Sismi sì, sapeva tutto, ma aveva rifiutato la collaborazione. Poi telefona a Mancini per commentare la deposizione. I magistrati ascoltano e si convincono che i servizi italiani nel rapimento avevano avuto un ruolo attivo, altro che non saperne niente. Qui entra in gioco un collaboratore del generale Pollari, Pio Pompa, che nel suo appartamento ha un archivio pazzesco di dati. I due verranno accusati di aver spiato centinaia di magistrati, giornalisti, politici, ma questa è ancora un'altra storia. Pollari chiede a Mancini di dimettersi. Questi si arrabbia molto, dà del codardo al generale. Mancini chiede e ottiene un incontro con il suo superiore Piniero. Ci va armato di registratore, lo fa parlare, registra tutto e consegna il nastro alla magistratura. Piniero dice che l'ordine è venuto direttamente da Pollari, che aveva avuto dalla CIA una lista di una decina di persone da rapire. Il 7 luglio 2006 il generale Piniero e Marco Mancini vengono arrestati. I servizi segreti dunque c'erano quel 17 febbraio a Milano a rapire l'imam Abu Omar. La magistratura chiede il rinvio a giudizio, oltre che degli agenti americani, anche di 7 agenti del SISMI, tra loro, come detto, Marco Mancini e il generale Pollari. Ma sulla procura di Milano cadono tutti i possibili segreti di Stato. La richiesta per l'estradizione degli imputati americani viene inviata al Ministero della Giustizia, diretto da Roberto Castelli. Questi si è sempre rifiutato di trasmetterla agli americani, entrando in conflitto con la procura di Milano. Alla fine della legislatura, nel 2006, Castelli comunicherà di non aver inviato la richiesta. Il successivo governo di centrosinistra contiene uomini che si erano battuti per la richiesta di estradizione, ma purtroppo ministro della giustizia è Clemente Mastella. Egli presenta, d'accordo però con il governo, un ricorso alla Corte Costituzionale lamentando che gli inquirenti di Milano avrebbero violato il segreto di Stato. Mastella decide di attendere la soluzione della diatriba da parte della Corte Costituzionale e questo crea feroci polemiche tra governo e procura di Milano. Sull'operazione Abu Omar il governo Prodi ha mantenuto il segreto di Stato. Durante l'udienza del 22 ottobre 2008 il giudice Oscar Maggi ha interrotto gli interrogatori quando Giuseppe Scandone, ex funzionario del SISMI, ha opposto il segreto di Stato. Una richiesta è stata fatta a Silvio Berlusconi in qualità di primo ministro perché chiarisca se il segreto di Stato permane e in particolare se siano coperti da segreto di Stato anche gli ordini che il generale Pollari aveva impartito a proposito delle extraordinarie renditions e del caso Abu Omar. Le registrazioni audio delle udienze passate si possono trovare sul sito di Radio Radicale. Intanto, dall'11 febbraio 2007, Abu Omar è tornato libero, ma non può tornare in Italia, deve stare in Egitto. Poi arriva Barack Obama, il presidente della svolta. Ha chiuso Guantanamo, la grande madre dei centri di tortura americani. Ha vietato ogni mezzo costrittivo negli interrogatori che superi la decenza. Niente tortura, quindi. Abu Omar ha scritto ad Obama, gli ha chiesto di essere risarcito per la detenzione e la tortura, per gli anni di vita che gli sono stati tolti. Si è definito una vittima della guerra personale condotta da George W. Bush. Vedremo come andranno le cose, ma un fatto è certo. In questo mondo di spie una frase come «giuro di dire la verità, tutta la verità, solo la verità» non ha alcun senso. Il primo processo ha visto la condanna delle spie americane, ma gli imputati italiani, segnatamente Pollari e Mancini, non sono stati ritenuti giudicabili per la presenza del segreto di Stato sulla vicenda. Si arriva al processo d'appello, durante il quale l'accusa chiede 12 anni di reclusione per Pollari e 10 per l'ex numero 2 Mancini. 12 anni vengono chiesti per l'ex capo della CIA in Italia, Jeff Castelli. Il 15 dicembre 2010 i giudici della Corte di Appello di Milano confermano la sentenza di primo grado e dichiarano non giudicabili Pollari e Mancini per l'insistenza del segreto di Stato. Aumentano invece le pene inflitte dal Tribunale a 23 agenti della CIA, arrivate fino ad un massimo di 9 anni. Confermata la richiesta di risarcimento di 1,5 milioni di euro per l'ex imam Abu Omar e per sua moglie. 3 giorni dopo, il 18 dicembre, WikiLeaks rivela con una grande attenzione del governo americano sulla vicenda. Secondo la fonte di Assange, ci sarebbero stati interventi personali verso Berlusconi perché la faccenda venga condotta con circospezione. Il primo ministro italiano avrebbe garantito il proprio intervento. Tutto bene dunque? Affatto. Proprio qui cominciano le porcherie più grosse. Seguiamole. 19 settembre 2012. La Cassazione annulla la sentenza d'appello pronunciata nei confronti degli ex vertici del SISMI, Pollari e Mancini, che erano stati dichiarati non processabili per il segreto di Stato. Inoltre, i supremi giudici annullano la sentenza con rinvio anche nei confronti dei tre funzionari del Sismi, Ciorra, Di Gregori, Di Troia, confermando invece definitivamente la condanna d'appello per i 23 agenti americani della CIA e per Pio Pompa e Luciano Seno, tutti per il reato di sequestro di persona. Il 12 febbraio 2013 la Corte d'Appello di Milano, quale giudice di rinvio, condanna Nicolò Pollari a 10 anni di reclusione e il suo numero 2 Marco Mancini a 9 anni, limitando l'ambito di applicazione del segreto di Stato. La Corte, inoltre, condanna a 6 anni altri 3 agenti del Sismi. 5 aprile 2013, su pressante richiesta di Barack Obama, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano concede la grazia al colonnello statunitense Joseph Romano, condannato a 7 anni di reclusione, di cui 3 condonati, con sentenza della Corte d'Appello di Milano, divenuta irrevocabile. 14 gennaio 2014, la Consulta risolve un conflitto di attribuzione tra Governo e Cassazione, Corte d'Appello, e dichiara i fatti coperti da segreto di Stato. 24 febbraio 2014, la Corte di Cassazione, recependo la decisione della Corte Costituzionale, annulla senza rinvio la sentenza di condanna e assolve definitivamente Pollari, Mancini e gli agenti del servizio segreto, poiché l'azione penale non poteva essere proseguita per l'esistenza del segreto di Stato. 23 dicembre 2015, il presidente Sergio Mattarella concede la grazia a 2 agenti della CIA, Robert Seldon Lady e Bethany Medero. A Robert Seldon Lady, Mattarella riduce di 2 anni la pena, era stato condannato a 9 anni di reclusione, di cui 3 coperti da indulto, poiché ritenuto dai magistrati la mente del sequestro e coordinatore dei rapporti col Sismi. La grazia a Bethany Medero riguarda il residuo pena di 3 anni di reclusione. Il 26 febbraio 2016 la Corte Suprema Europea condanna l'Italia per il caso Abu Omar. Non è la prima condanna del genere. Già nel 2016 era stata condannata la Macedonia. La condanna diventa definitiva 3 mesi dopo, il 26 maggio 2016. Viene coinvolta pesantemente anche l'agente della CIA, Sabrina De Dousa, che avrebbe partecipato come interprete alle riunioni preparatorie del sequestro. I suoi interrogatori sono quanto mai interessanti perché ammettono senza ombra di dubbio il coinvolgimento dei servizi italiani. C'è un passaggio molto chiaro, ascoltiamolo, virgolette. Se gli agenti della CIA hanno agito lasciando tracce evidenti come le carte di credito usate negli alberghi milanesi nei giorni del sequestro, lo hanno fatto non perché sono dei pasticcioni, come si è detto in America sotto l'amministrazione Obama, ma perché convinti che in Italia non sarebbe successo niente dal momento che il vostro governo era d'accordo. Quella è gente esperta. A Beirut o altrove hanno fatto operazioni di cui non si è mai saputo nulla. Se in Italia hanno lasciato tracce è perché c'era la sicurezza che potevano muoversi senza subire conseguenze. In ogni caso hanno usato dei nomi falsi di copertura. 19 dei 25 condannati sono di persone che voi non sapete in realtà chi siano. Dietro quei nomi ci sono persone sconosciute all'Italia, chiuse le virgolette. Quando nel 2017 il Portogallo decide di estradare in Italia la spia Sabrina, il capo dello Stato Sergio Mattarella concede la grazia parziale di un anno all'ex agente CIA Sabrina De Sousa. E il procuratore generale di Milano revoca l'esecuzione della pena. Così, senza spargimento di sangue, possiamo concludere con un classico. E voilà, les jeux sont faits, rien ne va plus. Avete avuto conati di vomito? Bene, è il modo giusto per commentare questa incredibile vicenda. Miracles don't look for you if you don't come around. Don't miss out, tomorrow's still waiting there without a doubt. So hold up your head and turn it all around. You are the things that you wanna do. Don't think love comes only once and then it's gone. It's out there now, a chance to get a second chance, and yours will come.
if you just learn to let yourself go. You never know what's waiting around the corner. The love that you lost, maybe a brand new love. But if you won't go, you'll never know what's out there. Miracles don't look for you if you don't come around. Today could be the day that you've been waiting all your life for. Today could be the day that you've been waiting all your life for. Today could be the day that you've been waiting all your life for. Today could be the day that you've been waiting all your life for. You never know what's waiting around the corner. The love that you lost, or maybe a brand new love.
È tutto per questa sera. Come detto all'inizio, dalla prossima volta potrete riascoltare puntate di Non ci credo andate in onda da settembre fino ad oggi. Riprenderemo le dirette in settembre. Adesso, tuttavia, rimanete all'ascolto per una nuova puntata di Infinitamente Blues, questa sera dedicata interamente ad una grandissima cantante, Ella Fitzgerald. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
Gonna work it out, even if it takes us under. Oh, 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 oh. You pull it down to the front door. We're gonna get warm. We gotta keep warm. Just crazy. We're gonna work it out, even if it takes us under.